Raniero, la Valle. La legge elettorale salvacasta e la rottamazione della democrazia. Ha fatto presto Berlusconi a innalzare il suo trofeo. Queste, ha detto, non sono le riforme di Renzi, sono le mie riforme, che io perseguo da 20 anni, fin dalla mia discesa in campo. E Renzi si è vantato di aver fatto in un mese ciò che gli altri non erano riusciti a fare per 20 anni, gli altri, cioè, appunto, Berlusconi. Sicché non ha torto i costituzionalisti, criticando la legge elettorale presentata dai due, e giudicandola peggiore del Porcellum, hanno scritto che l'abilità del segretario del PD è consistita nell'essere riuscito a far accettare alla destra più o meno la vecchia legge elettorale da essa varata nel 2005 e oggi dichiarata incostituzionale. Nel trofeo innalzato dall'uno e dall'altro non c'è però solo la legge elettorale, c'è anche l'abolizione del Senato e la modifica dell'ordinamento costituzionale delle regioni. Che poi davvero queste tre riforme vadano in porto è tutto da vedere, gli emendamenti piovono copiosi, l'accordo Forza Italia è presentato come un prendere o lasciare, e con questi metodi prepotenti così lontani dalla mediazione politica diventa molto probabile che si sfasci tutto, a cominciare dal governo. In ogni caso, fatta la legge, c'è chi vorrebbe subito usarla per andare a votare, ma questa legge non lo permette, a meno di sprofondare nel caos. Ancora nessuno lo ha detto, ma finché c'è il Senato, che ha un elettorato diverso per età da quello della Camera, c'è il rischio di due risultati difformi nei due rami del Parlamento, o che il premio di maggioranza nella Camera dei Deputati vada a una coalizione diversa ed opposta rispetto a quella del Senato, o che scatti al primo turno per una Camera e solo col ballottaggio per l'altra. Altro che sapere la sera stessa delle elezioni chi ha vinto e governa. A noi interessa però guardare un po' più lontano nel futuro, e intanto cercare di capire perché Berlusconi, Renzi e il Partito Democratico abbiano concordato e fatto proprie queste tre riforme. Per quanto riguarda Berlusconi è chiaro, il Porcellum è un diritto illegittimo perché in contrasto con la Costituzione. Ma solo con un diritto illegittimo, che trasforma una minoranza nell'unica forza dominante in Parlamento, a fronte di un'opposizione ridotta di numero e resa impotente, si può realizzare il progetto di un capo populista della destra che diventa padrone di tutto lo Stato. Il cosiddetto Italicum, ad onta della sentenza della Corte Costituzionale, riproduce, aggravato, questo modello di diritto illegittimo. Anche nella forma esso non si presenta come una nuova legge elettorale, ma come la vecchia legge corretta per via di emendamenti, come tale lascia intatta la logica del Porcellum, e in particolare lascia in vigore l'art. 14 bis che tendeva a ridurre la costellazione politica, sia pure bipolare, a due soli partiti. Infatti esso pretende che i partiti che confluiscono in una coalizione perdano qualsiasi identità ed autonomia, essi devono avere lo stesso programma del partito maggiore, lo stesso capo, anche se interdetto, e se non superano una certa soglia di voti non hanno diritto ad entrare con propri rappresentanti in Parlamento. Insomma, Alfano deve avere per capo Berlusconi e Vendola Renzi. Salvo modifiche che possano essere portate all'ultima ora, ma dai suoi proponenti il testo è stato presentato come blindato, il progetto Renzi-Berlusconi innalza la soglia di sbarramento per i partiti coalizzati dal 2 al 5%, 1, e quella per i partiti non coalizzati al livello proibitivo del 8% dei voti, impossibile da raggiungere anche per la Lega. Le coalizioni, poi, per essere ammesse alla ripartizione dei seggi dovrebbero avere almeno il 12% dei suffragi, che altrimenti diventano inutili. A questa prima distorsione del risultato si aggiunge il premio di maggioranza che sarebbe dato al primo turno o al ballottaggio, al partito o alla coalizione che abbia raggiunto il 35% dei voti, che Berlusconi non vuole alzare perché conta di vincere al primo turno, 2, e che otterrebbe tra il 53 e il 55% dei seggi. Ciò renderebbe del tutto sproporzionato, contro la sentenza della Corte, il rapporto tra voti conseguiti e seggi assegnati, alterando irrimediabilmente la rappresentanza. Di più, nel nuovo Porcellum c'è la conferma delle liste bloccate, anche se più corte, senza alcuna possibilità di scelta da parte dei cittadini. Così configurata, la nuova legge elettorale distrugge il pluralismo politico, e cioè lo specifico della democrazia. Non solo toglie i cespugli, cioè come dice Renzi libera i partiti maggiori dal ricatto dei piccoli partiti, ma toglie tutti gli alberi del bosco lasciandone solo uno a dominare il deserto e un altro mutilato e umiliato a riceverne l'ombra come parte di un unico sistema. In tal modo le elezioni, invece che essere una scelta tra diverse opzioni politiche per il governo del paese, si trasformano in una successione ereditaria per la quale il potere già esistente perpetua se stesso aggiornando di volta in volta per cooptazione le nomenclature al comando nei due partiti. Dopo tante invettive contro la casta, una legge più castale di così non si poteva immaginare. Quanto al Senato è evidente l'interesse di Berlusconi ad abolirlo. Dal suo punto di vista non solo la Camera Alta, ma tutto il Parlamento è una spesa inutile. Per la Camera aveva già detto che basterebbe che si riunissero i capigruppo per decidere ogni cosa, e quanto al rapporto di fiducia col governo non c'è nessun bisogno del Parlamento, basta la fiducia dei cittadini. Riguardo poi al titolo della Costituzione, se il Senato e i partiti sono enti inutili, figurarsi se ci si può far scrupolo delle regioni, che di tutto il sistema sono le peggio riuscite. Ma se per Berlusconi le ragioni di queste scelte sono chiare, non lo sono affatto per Renzi. La sua dovrebbe essere un'altra cultura. Certo potrebbero influire l'inesperienza dell'età, la presunzione del narcisismo, la malagrazia nei rapporti personali, soprattutto con i dissenzienti, l'azzardo del gioco politico, ma un segretario del PD che d'accordo con Berlusconi crei le condizioni per l'instaurazione del regime berlusconiano non è spiegabile. Finora ciò è stato impedito dalla resistenza della Costituzione, dal controllo di legittimità della magistratura, dalle scelte, anche referendarie, dell'elettorato, dall'opposizione delle forze democratiche e dello stesso PD. Ed ecco che ora al regime interdetto viene di nuovo spalancata la porta del potere. Con questa legge, ha detto Brunetta, stravinciamo. Probabilmente ciò di cui è vittima Renzi è la sindrome del Truman Show, del reality, per cui crede che quello che appare in televisione c'è nella realtà, e in televisione c'è il mito Renzi, il vincitore, e crede che questo mito non possa avere smentite. Resta da chiedersi perché il Partito Democratico è entrato in questa fase di rottamazione. Non è vero che la sua classe dirigente anelasse da anni a queste riforme per restare sola al comando. C'era anzi l'idea di essere eredi di un'investitura nobiliare da salvatori della democrazia. Però si è aperto un vuoto. C'è stata una rottura più forte di quella provocata dalla vocazione maggioritaria di Veltroni. C'è stata la perdita delle sue culture. Il Partito Democratico ne aveva raccolte due. Della cultura comunista aveva buttato l'acqua sporca insieme al bambino, restando privo di economia politica. Della cultura cattolica aveva intercettato solo i residui della versione democristiana, restando irraggiungibile dalle novità della Chiesa conciliare e tanto più ora dalla critica di sistema di Papa Francesco. Se queste sono le ragioni del disastro, le ragioni della rinascita possono essere solo nell'avvento di nuove culture politiche e di nuovi partiti. senza cultura e senza partiti la democrazia non si fa. Ma essi devono essere all'altezza di una vocazione europea e mondiale e pari alla sfida della incalzante controrivoluzione post-novecentesca.